Sentite Gino? Perfetto. Ok, salutiamo nuovamente tutti i fratelli, da proprio con un grande affetto e la preghiera del fratello Massimo di prestare, cioè, di prestare attenzione all'ascolto della parola di Dio assume con queste modalità virtuali di collegamento una forza maggiore perché indubbiamente utilizzando dispositivi telematici inevitabilmente l'elemento, diciamo così, della distrazione cresce ed è ovvio che dobbiamo davvero rafforzare maggiormente la nostra attenzione affinché possiamo davvero lasciare che la parola parli ai nostri cuori e possa davvero insegnarci ulteriormente, diciamo così, al modo con cui dobbiamo vivere su questa terra. E come è stato anche anticipato, ormai settimana scorsa abbiamo iniziato, ecco, a beneficio anche di quanti non fossero stati collegati. Non si fossero collegati settimana scorsa, abbiamo iniziato alcune riflessioni che si inseriscono all'interno del testo biblico di Seconda Cronache, capitolo 20, un testo che fa parte dell'Antico Testamento e nonostante sia un testo che vada indietro a circa 2800 anni fa, acquista un valore significativo anche per i credenti di oggi. Questo perché, fratelli, passano le mode, passano i livelli di società civile, le generazioni, però abbiamo in mano davvero una parola che non passerà mai e abbiamo la possibilità davvero di riporre la nostra fiducia in un Dio che non è mutabile. I suoi caratteri restano fermi e nel momento in cui una persona davvero desidera fare sul serio con lui, la disponibilità di Dio di lasciarsi trovare da chi lo cerca con tutto il proprio cuore è una verità che va oltre ogni tempo e ogni generazione. Grazie al Signore perché stasera possiamo ulteriormente rafforzare queste verità attraverso l'analisi appunto di questo testo, un testo che come ci ricorda, ecco, come abbiamo ricordato settimana scorsa, ci parla di una delle pagine più significative all'interno della vita di un uomo, il re Giosafat, il quale a 35 anni subentra e si insedia all'interno del trono di Davide suo padre, all'interno di quella discendenza che come sappiamo si sarebbe poi sviluppata fino all'avvento del re per eccellenza, il Signor Gesù, che realizzerà questa totale promessa che Dio ha fatto al suo servo Davide, quando ritornerà in tutta la sua gloria, in tutto il suo splendore. Questo re, Giosafat, si insedia appunto all'età di 35 anni, per 25 anni occupa il ruolo di re del regno di Giuda e abbiamo visto come all'interno del suo percorso iniziale di re abbia davvero dimostrato serietà, fedeltà e perseveranza all'interno di quello che è stato un periodo di assoluta tranquillità e serenità che Dio ha concesso sia al suo regno che alla sua persona di poter vivere. Un momento di serenità, di tranquillità che gli hanno consentito di poter, diciamo così, investire nella forma più saggia, cioè fare in modo che tutto Giuda, attraverso un insegnamento sistematico, itinerante, potesse fare piazza pulita di tutta l'idolatria che era ancora presente in Giuda. Un re quindi che ha fatto sul serio e Dio ha consentito di consolidare il suo potere, il suo regno, accrescendo ricchezze, accrescendo potere, ma soprattutto ecco, attraverso la possibilità di poter vivere in serenità e tranquillità perché aveva permesso di evitare, aveva evitato che ci potessero essere delle minacce da parte di altri popoli. Il capitolo 20 invece ci presenta uno scenario nuovo, uno scenario diverso rispetto a quello che abbiamo analizzato nei primi versetti del capitolo 17 di Cronache. Uno scenario nuovo che, se vi ricordate bene, presenta proprio una coalizione, viene introdotto con una coalizione di tre popoli, i Moabiti, gli Ammoniti e i Maoniti, i quali decidono di assediare il regno di Giosafat. Questo non perché il popolo o re Giosafat avesse fatto qualcosa di male, ma perché il Signore accompagna questo re e questo popolo attraverso un'esperienza diversa, nuova, e facendo sperimentare a questo popolo una forma di protezione diversa. che non significa assenza, come nella prima parte del suo regno, assenza di minacce, ma significa anche permettere che certe situazioni difficili si presentino. Ma attraverso la presentazione di questi eventi difficili, di queste circostanze difficili, permettere un maggior rafforzamento di una relazione profonda con il proprio Dio. E infatti Re Josafat, che ha cercato nei tempi di benessere il Signore, il Dio dei propri padri, facendo piazza pulita attraverso questo, ripeto, quasi inimitabile situazione che troviamo in altri re, cioè attraverso un ministero itinerante di insegnamento, continua a cercare anche il Signore durante il momento dell'avversità. Questo ci insegna, come abbiamo ricordato la settimana scorsa, che non sempre le circostanze, gli eventi che vediamo, che ci troviamo a vivere resteranno in maniera perpetua tali, ma che ci potranno essere dei cambiamenti di circostanze e di eventi. Il problema risiede su dove abbiamo costruito nel tempo del benessere la nostra vita fondata su una relazione intima con il Signore, perché anche nel tempo dell'avversità Josafat ci presenta uno scenario non di un uomo che in certo qual modo è un superuomo, ok, o un supereroe, ma un uomo, fratelli e sorelle, che esprime anche paura, perché abbiamo letto che nei primi versetti in lui è subentrata una certa paura, un certo smarrimento. Ma non ha permesso che questa paura lo intrappolasse e lo immobilizzasse. Ma lui ha permesso, invece, ha tracciato una strada, ha percorso una strada che è sempre stata quella strada, appunto, di cercare Dio, attraverso la strada dell'umiliazione, attraverso, cioè, la strada per eccellenza che ogni uomo può percorrere per fare in modo di poter incrociare la grazia di Dio. Fratelli, umiliarsi davanti a Dio è il più grande privilegio che la grazia di Dio concede a un essere umano. E fin quando l'essere umano si imbatterà in lamenti, in rammarichi, in amarezze per tutto quello che non va intorno a lui, non riuscirà a trovare una via d'uscita. Ma Josafat ci insegna che anche in una fase in cui ci sono delle circostanze avverse, lui resta fermo sulla strada che aveva percorso nel momento del benessere, cioè quella di cercare Dio. E cercare Dio significa proprio espandere la propria anima, il proprio cuore davanti a Lui, riconoscendo che Dio è sempre con un occhio vigile su coloro, fratelli, che si umiliano davanti a Lui. Ci sono dei passaggi nella Scrittura che sono solenni, passaggi che sono davvero lapidari e che ci dimostrano questa sensibilità di Dio che viene rivolta nei confronti di chi vuole fare sul serio con lui. E dice, ad esempio, nel libro di Isaia, capitolo 66, che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello dei suoi piedi, ma ecco su chi volgerò il mio sguardo, su colui che ha spirito contrito, è umile di cuore e trema la sua parola. Vedete, tante volte vediamo un Dio distante, un Dio che è impercettibile. E se anche l'essenza di Dio non la possiamo percepire perché noi siamo esseri limitati, possiamo riposare su questa grande verità, che l'occhio del Signore è su coloro che hanno uno spirito contrito e si umiliano davanti a Lui. Che bello, fratelli e sorelle. E Giosafat sceglie proprio la strada dell'umiliazione, la strada del digiuno, la strada di cercare Dio in questo momento così di avversità, perché sapeva che il re non è salvato per il suo grande esercito, che il prode non può essere salvato per la sua forza e che il cavallo, fratello, è incapace di salvare, ma che l'occhio di Dio è su coloro che lo temono ed egli è capace di trarre fuori da certi momenti i coloro che appunto si umiliano davanti a lui. Quindi Josafat resta davvero un esempio in tutto questo. Come vedremo la prossima volta, non è un uomo esente, immune da errori, un uomo che ha agito in certi momenti anche con una certa superficialità, però è bello vedere che il Signore non mitizza degli uomini per incensirli, ma mostra ciò che davvero è presente nei loro cuori. E chi fa sul serio con il Signore, seppur non è immune da errori e da superficialità, dove dovrà pagare anche il prezzo di queste scelte, tuttavia, il Signore riconosce le qualità spirituali di fedeltà, di sincerità presenti in quest'uomo, come in tutti coloro che, ripeto, vogliono fare sul serio con il Signore. Cercare il Signore, quindi abbiamo visto, ci proietta stasera, fratelli, attraverso questa preghiera straordinaria, che immagino chi abbia letto questo capitolo 20 inevitabilmente si è dovuto, ha dovuto incrociare, una preghiera toccante che ci permetterà di apprezzare ulteriormente il valore spirituale contenuto all'interno di questa persona. Allora, venite con me nella seconda cronaca, capitolo 20, leggeremo stasera dal versetto 5 al versetto 12. Quindi seconda cronaca, capitolo 20, dal versetto 5 al versetto 12. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse: Signore Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nella tua mano la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella tua tribolazione e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Amon e Moab e quelli di Monte Seir, nelle terre dei quali tu non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il tuo possesso, il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Che bello, fratelli e sorelle, toccare con mano la profondità di questa preghiera. Ed è bello subito constatare, se è vero che il titolo di queste meditazioni di Seconda Cronaca, capitolo 20, è racchiuso all'interno di questa frase, quando non sappiamo cosa fare, tuttavia abbiamo visto, possiamo inserire anche un sottotitolo legato un po' alle meditazioni di questa sera, che ci presenta appunto questa preghiera. Una preghiera, fratelli, intrisa, satura di valori spirituali. Allora, noi sappiamo che Dio ha concesso al suo popolo, ha concesso ai suoi figlioli la facoltà di poter percorrere la strada della preghiera, che è un'arma potente nelle mani del popolo di Dio, nelle mani di ogni suo figliuolo, perché sappiamo bene che nella preghiera noi possiamo percorrere un cammino straordinario per far muovere il braccio di Dio all'opera in certe circostanze particolari. Tuttavia, questa preghiera assume i contorni davvero di una manifestazione dei profondi valori spirituali presenti in Giosafat, perché non so voi, se fossi stato io all'interno della vita in Giosafat, di fronte a quel problema che si era presentato nella vita di Giosafat e intorno al regno di Giuda, sicuramente avrei, come punto iniziale della preghiera, presentato subito il peso legato al popolo. Questo è innegabile, non so se questo capita anche nella vostra esperienza. Quando noi siamo appesantiti da situazioni che ci stanno schiacciando, la prima cosa che per inclinazione naturale ci viene fuori è che nel pregare il Signore presentiamo subito il nostro problema. E difatti, fratelli e sorelle, noi siamo d'accordo sul fatto che il Signore è disponibile e invita continuamente al suo popolo a gettare il proprio peso davanti al Signore. Tuttavia, fratelli e sorelle, la questione si fa molto più profonda quando tocchiamo esempi di uomini di Dio come questo, come Giosafat, che ci presenta questa preghiera davvero toccante. Perché se voi analizzate questa preghiera, il tema legato alla minaccia dei popoli viene racchiusa soltanto alla termine di questa preghiera, cioè nel versetto 12, quando appunto, o nel versetto 10 e il versetto 12, quando al termine appunto di questa preghiera evidenzia tutto il peso che lo sta, diciamo così, in certo modo opprimendo. Mentre nei versetti iniziali ci presenta una connotazione di una preghiera che assume davvero i contorni di un'adorazione. Allora io quello che mi sono chiesto di fronte a questa preghiera è dire: Signore, insegnami davvero ad essere educato anche a come pregarti, anche in quei momenti dove la nostra vita, per mille motivi, è caratterizzata da circostanze avverse, affinché non sia catapultato come inclinazione naturale alla risoluzione del problema, punto e basta, ma a imparare ad essere un uomo che riconosce prima di tutto il bisogno di adorarti e di riconoscere i tuoi caratteri. Questo è un fattore importante. La preghiera, fratelli, in sostanza, non è una strada che il credente, il popolo di Dio, è chiamato a percorrere soltanto per risolvere i propri problemi. Ma è un modo attraverso cui ogni vero figlio di Dio e il popolo di Dio più in generale può essere proiettato di fronte ai caratteri straordinari di Dio. E più noi, sotto la grazia di Dio, sotto l'impulso della grazia di Dio, guardiamo ai caratteri di Dio, alle sue maestà, alla sua straordinaria grandezza, e più inquadriamo correttamente anche il modo con cui dobbiamo pregare. Un giorno, vedete, i discepoli chiesero al Signore Gesù in maniera molto franca, dicendo: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni Battista ha pregato i suoi discepoli. E il Signore Gesù raccolse questa sollecitazione presentando quella che è una preghiera, come sappiamo, chiamata poi storicamente come il Padre Nostro, dove ci presenta dei modelli. E all'interno di quel modello, fratelli, noi notiamo la particolare accuratezza con il quale il sommo maestro presenta un modello di preghiera dove ci sono prima di tutto degli elementi che riguardano la grandezza, l'esigenza di Dio, e poi riguardano anche quelle che sono le esigenze della vita quotidiana che sono presenti. Questo ci insegna, fratelli, che io ho bisogno, non so voi, di essere educato alla scuola di Dio affinché nella preghiera non posso percorrere questa strada soltanto per vedere risolto i miei problemi, ma posso percorrere questa strada attraverso la quale prima di tutto cerco il Signore. Una cosa è intraprendere la strada della preghiera per cercare la risoluzione dei problemi. Un'altra cosa, fratelli, è percorrere la strada della preghiera per cercare Dio. Perché quando noi percorreremo questa strada straordinaria che Dio ha tracciato per ogni popolo, e lo faremo con serietà, noi impareremo a cercare Dio, e nel cercare Dio i nostri occhi sono completamente rivolti verso quelli che sono i caratteri di Dio, la sua grandezza, e quella preghiera, seppur è una preghiera, fratelli, legata a un certo tipo di bisogno, non si staccherà dal bisogno di adorare il Signore. Questo è qualcosa di toccante, qualcosa di straordinario. E infatti la preghiera di Josafat è una preghiera, fratelli, che ci permette proprio di cogliere questi aspetti così profondi. Spesse volte, se pensiamo che Dio diventi la macchina di distributore di prodotti, dove quando ho bisogno schiaccio il pulsante e mi ricavo il prodotto che desidero, rischiamo di avere una visione molto parziale e fuorviante della preghiera. Ma la preghiera ci è stata data prima di tutto come un bisogno principale, che è il nostro bisogno di cercare Dio. E Josafat, attraverso questa preghiera che lo Spirito Santo ha permesso che venisse registrata nella parola di Dio, ci presenta una caratteristica importante su cui converrebbe approfondire la nostra attenzione, pure la nostra attenzione, perché ci permette di trovare le giuste motivazioni per percorrere appunto questa strada. E difatti, fratelli, vedete, all'interno di questi versetti, il primo elemento su cui Josafat si caratterizza nel versetto 6 è proprio riconoscere chi sia Dio, riconoscere chi è Dio e i suoi caratteri. Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli, non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza, la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Ecco, questa caratteristica, questo primo elemento di questa preghiera di Giosafat si concentra prima di tutto su chi sia Dio. Spesso, fratelli, abbiamo bisogno di considerare la grandezza di Dio. Giosafat sta affermando che l'Iddio a cui sta pregando, l'Iddio verso cui si sta umiliando, non è un Dio sconosciuto, ma è un Dio, è l'unico Dio, Yahweh, l'unico Dio, che è il creatore dei cieli e della terra e che nelle cui mani ha la storia di tutta l'umanità. Il concetto di Dio, prima di tutto riconoscere come creatore, è un concetto presente all'interno della scrittura, perché tutti gli uomini che Dio si è suscitato per essere strumenti di servizio per la sua gloria avevano sempre davanti la consapevolezza che avevano instaurato un rapporto non con una religione alternativa, non con un Dio sconosciuto, ma con l'unico vero Dio vivente. Quando Paolo, se vi ricordate, nell'epistola, nel libro degli Atti, entra in Atene, ad Atene, e all'Areopago si ritrova lì a predicare di fronte a tante persone che ogni giorno si radunavano per sapere se ci fossero delle novità, vide che Atene era piena di idoli e c'era addirittura, anche se vi ricordate, un altare che era stato costruito, che veniva e fu ricostruito per l'Iddio sconosciuto. Quindi era, e infatti Paolo prese la palla a balzo dicendo: io vi vedo oltremodo religiosi, ok? Ma quell'Iddio che voi reputate sconosciuto adesso ve lo presento. Quale fu la tattica di predicazione di Paolo? Partendo dal fatto che lui sta presentando l'Iddio creatore dei cieli e della terra. Questo è un elemento fondamentale. Questo lo dico innanzitutto a chi non ha una relazione personale, non ha ancora sperimentato una relazione personale con Dio, ma lo dico anche a me e a noi, perché molto spesso noi abbiamo un Dio che ci siamo costruiti a nostra immagine e questa immaginazione umana diventa fuorviante anche nel modo con cui noi preghiamo. Ma Dio desidera invece che noi siamo consapevoli, fratelli, di avere a che fare, di esserci legati all'unico vero Dio che è il creatore dei cieli e della terra. Quando abbiamo questo, fratelli, abbiamo anche il giusto ordine delle cose. Perché se è vero che abbiamo e invochiamo colui che è il creatore dei cieli e della terra, tutte le nazioni sono davanti a lui come, ci ricorda Isaia capitolo 40, un mucchio di gocce all'interno di un secchio. Venite con me e non perdiamo ovviamente Seconda Cronica capitolo 20, vi invito a non perdere questo testo, venite con me in Isaia capitolo 40, guardate che profonda verità su cui io credo che dobbiamo, perché diamo per scontato, ma il problema è che quando diamo troppo per scontato le cose diventa spesso che il problema diventa più grande di Dio. Perché? Perché in realtà non abbiamo la consapevolezza della grandezza di Dio. Allora attraverso la scrittura ricordiamo queste verità che magari sappiamo, ma che ci permettono con maniera più rinnovata di poter essere ulteriormente incoraggiati. Allora, Isaia capitolo 4, 40, scusate, Isaia 40, scusatemi, leggiamo dal versetto 13. Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore? O chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Guardate che descrizione profonda. Versetto ancora adesso 28. Non lo sai tu? Non l'ho mai udito? Il Signore, l'Eterno, è Dio Eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica, non si stanca e la sua intelligenza è imprescutabile. Che bello, fratelli e sorelle. Ovviamente, più cresce la valutazione della grandezza di Dio, e più, anziché guardare il problema, noi siamo rapiti da questa grandezza che ci porta e ci spinge proprio ad adorare. E Re Giosafat sapeva bene che l'Iddio a cui stava invocando non era un idolo qualsiasi come quello delle altre nazioni, ma era l'unico Dio, unico, vivente, creatore dei cieli e della terra. Oggi pomeriggio leggevo in Prima Re capitolo 18 un episodio straordinario che credo che tutti voi conosciate bene, almeno per chi ha una certa familiarità con la scrittura, quando ad un certo punto c'è questo scontro tra Elia e i 450 profeti di Baal. Vi ricordate, no? Primo Re capitolo 18 sul Monte Carmelo. Che cosa succede, fratelli? Che a un certo punto Elia era così frustrato da vedere il popolo di Israele che zoppicava da entrambi i lati, che a un certo punto lancia la sfida. Ma lancia una sfida, fratelli, in maniera molto, molto plateale, e dice: facciamo così, domani mattina ci incontriamo e voi, popolo di Israele, che state seguendo Baal, che era un idolo importato dai cananei, purtroppo nel momento in cui misero piede nella terra promessa e Dio disse di fare piazza pulita, ma loro non fecero piazza pulita, anzi importarono questo dio di Baal, che letteralmente significa signore, a un certo punto dice Elia, dice: domani ci incontriamo a un tale orario sul Monte Carmelo, portate voi un altare, dei tori e così via, e vediamo se il vostro dio, il vostro caro Baal, vi risponderà. A mezzogiorno, mentre il popolo cerca e invoca il loro dio Baal, c'è il silenzio assoluto dal cielo. E dice Elia, dice: forse il vostro dio è indaffarato? Forse il vostro dio è in viaggio? Forse il vostro dio sta meditando? Forse il vostro dio sta dormendo? È a un certo punto quindi c'è un silenzio completo, addirittura questo popolo incomincia a incidersi, a compiere degli atti di autolesionismo per fare in modo che questo Baal potesse rispondere, ma non ci fu verso, fratelli, non rispose nulla, nessuna voce dall'alto. Sapete perché? Perché era un idolo costruito all'immaginazione umana. A un certo punto prende la parola Eli e invoca l'unico vero Dio, l'Iddio di Israele, l'Iddio a cui si è legato con un patto straordinario, e lui, preoccupatosi dell'onore di Dio, dice: intervieni, e il Signore intervenne in maniera potente. Questo per dire che cosa, fratelli? Che la nostra relazione non è con un idolo vano, non è con un idolo frutto dell'immaginazione dell'uomo, ma è con colui che ha tracciato la storia dell'umanità ed è ben definibile dalla storia dell'umanità. E Giosafat, ecco, che presenta proprio questo, dicendo: non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni. Certamente ci sono tanti re su questa terra, ma nessun re potrebbe sussistere se l'Eterno, il Re, il Creatore dei cieli e della terra, non decidesse che questi re devono svolgere la loro mansione. Gesù, mi viene proprio in mente questo, dice proprio a Pilato: nessuna autorità, fratelli, disse il Signore Gesù a Pilato, ti può essere concessa se non è data dall'alto. Ecco per cui riconosciamo anche questo, fratelli, una grande educazione, riconoscere che il Creatore dei cieli e della terra, se permette l'esercizio di certe persone in autorità, è perché lui ha uno scopo che a noi sfugge. Allora, primo punto, riconoscere la sovranità e la grandezza di Dio. Secondo aspetto, versetto 7. Non sei tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo di Israele e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? Ok, quindi secondo punto di questa preghiera si concentra, fratelli, sul fatto che Dio si è legato al popolo di Israele con un patto sul quale lui non può venire meno. E questa è una delle grandi garanzie sul quale può riporre la nostra fiducia. Dio non è un uomo che può venire meno mentre un uomo ogni promessa è puntualmente, può essere facilmente smentibile e smentita, noi invece vediamo che Dio si è legato al popolo di Israele e ha tracciato nel corso della storia una particolare rivelazione attraverso il legame con il popolo di Israele, sulla base di una promessa che lui ha fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe. E questo, fratelli, è un punto fondamentale nella rivelazione biblica. Noi crediamo che Dio si sia scelto un popolo etnico con il quale si è stipulato un patto e questo diventa una forma con cui Dio si è reso definibile agli occhi degli uomini. Oggi, ancora oggi, questo patto ha un valore sicuramente che troverà la sua manifestazione straordinaria nel giorno in cui Israele si convertirà pienamente a Cristo. Ma il fatto che oggi Israele sussista è la dimostrazione di come le promesse di Dio sono sì ed amen. E Giosafat era cosciente che avevano occupato un territorio non con le loro forze, non per le loro capacità, ma unicamente perché Dio, sulla base della promessa di Abramo, avesse dato loro questo pezzo di territorio. Quindi che cosa fa Giosafat? Non può fare altro, fratelli, che ricordare le opere passate di Dio in favore del popolo di Israele. Perché? Perché quando noi ci troviamo in certi momenti di avversità, non so se questo è stato anche il meccanismo che tante volte vi ha aiutato ad affrontare certe situazioni, ricordando le passate liberazioni, ricordando i benefici che Dio ha accordato alle nostre vite in passato, noi riusciamo a trovare maggior forza per affrontare il presente e per affrontare anche un futuro che tante volte ai nostri occhi appaia incerto. Un popolo che dimentica il passato non vive bene il presente, non può vivere nemmeno il futuro. E il popolo di Israele e Giosafat sapeva bene che la garanzia di questa preghiera che si elevava al trono della grazia di Dio fondasse la sua veridicità sul fatto che Dio fosse intervenuto in passato sulla base di un patto per sostenere e fortificare e arrecare beneficio al popolo di Israele. C'è un testo, mi pare, in Isaia capitolo 63 che dice: io voglio fare questo, ricordare tutta la bontà che il Signore ha mostrato nei nostri confronti. E Giosafat sta ricordando il passato di Israele, perché il passato, fratelli, il modo con cui Dio agisce e ha agito in favore del popolo di Israele rappresenta per Giosafat una molla motivazionale per pregare il Dio che ancora in quell'istante era disponibile ad ascoltare la sua voce. E ancora ci presenta un ulteriore elemento fondamentale su cui questa preghiera si intrisa di valori spirituali si basa. Guardate, non c'è ancora il problema. Non c'è ancora la questione che opprime lui e tutto il popolo, l'attacco di questa coalizione. Non è ancora presente in questa preghiera. Ripeto, fossi stato io, magari fossimo stati noi, avremmo subito menzionato la preghiera dicendo: Signore, liberami da questi popoli. Ma una preghiera efficace è una preghiera, fratelli, che sa che non può manipolare Dio. Ma l'autenticità di una preghiera ascoltata da Dio è perché questa preghiera entra all'interno dei piani sovrani di Dio. È qualcosa di molto importante questo. Nessuna preghiera può manipolare il piano di Dio, per quanto potremmo gridare, ma una preghiera fatta con fede è una preghiera che va a inserirsi all'interno della sovranità e dei piani di Dio. Questo è qualcosa di molto importante. E Giosafat riconosce prima di tutto il bisogno proprio di esaltare e sottolineare la grandezza di Dio. E un altro elemento su cui si concentra questa preghiera, fratelli, è la disponibilità di Dio che aveva presentato nel momento in cui, ecco, c'è stata la costruzione del santuario, del tempio, versetto 8. E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a te, davanti a questa casa, perché il tuo nome in questa casa, a te grideremo della nostra tribolazione, tu ci udrai e ci salverai. Guardate la piena certezza di fede che esprime queste parole di Giosafat. A che cosa fa riferimento, fratelli? Molto probabilmente Giosafat fa riferimento alle parole di Salomone. Quando, all'atto della inaugurazione del Tempio, ad un certo punto presenta tutta una serie di ipotesi che si sarebbero potute presentare nel futuro di Israele. E allora lui era come se volesse proprio l'impegno di Dio affinché quando il popolo venisse alla casa del Signore per invocarlo, Dio potesse risponderlo. Venite con me, questo passaggio davvero toccante. Non perdiamo sempre capitolo 20, ci troviamo sempre nello stesso libro, quindi facile anche da girare le pagine. Capitolo 6, guardate, sono le parole solenni di Salomone che a un certo punto proprio sente il bisogno che Dio si impegni nel momento in cui c'è questa costruzione di questa casa, affinché Dio possa davvero intervenire in favore del popolo laddove si fosse presentata una situazione, una circostanza particolare. E ci sono tante casistiche che si presentano. Infatti, queste casistiche sono proprio introdotte sempre da un avverbio quando. Versetto 28. Capitolo 6 di Seconda Cronache, versetto 28. Quando il paese sarà invaso dalla carestia, dalla peste, dalla ruggine, dal carbone, dalle locuste, dai bruchi. Quando il nemico, ecco, vedete, assiederà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplica che ti verrà rivolta da un individuo o dall'intero popolo di Israele, quando ciascuno avrà riconosciuto la sua piaga e il suo dolore e stenderà le sue mani verso questa casa, tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora e perdona, rendi a ciascuno secondo le sue vie, tu che conosci il cuore di ognuno, tu solo infatti conosci il cuore dei figli degli uomini. Che bello, fratelli e sorelle. Un uomo come Salomone, che sa benissimo che gli eventi futuri si sarebbero potuti, diciamo così, sarebbero potuti cambiare, ci sarebbero state situazioni complicate, anche situazioni di peccato, ma c'è un elemento su cui tira proprio l'impegno da parte di Dio. Signore, se succedono certe situazioni, ma poi un singolo, un popolo, s'umilia davanti a te, esaudisci dal cielo, perché tu conosci ogni aspetto del cuore degli uomini. E allora quando noi troviamo questa preghiera di Giosafat, noi troviamo un uomo che sa bene che Dio non viene meno, non può mentire. E se vede che ci sono delle persone che come singoli, come famiglie, come popoli, si umiliano davanti a lui perché sono appesantiti da tante situazioni, il Signore si rende disponibile a compiere il suo intervento in favore del popolo. Guardate, non sono delle preghiere, fratelli, dalla lampada dall'Aladino, è questo che voglio proprio sottolineare. Cioè, strofiniamo la lampada e così abbiamo il nostro desiderio. Non è così, ma sono preghiere che sono il frutto di cuori intrisi di valori spirituali e che rivolgono queste preghiere a Dio e sono conformi alla volontà di Dio. Perché? Perché sono coerenti a ciò che Dio ha decretato. Guardate che cosa importante. Ad un certo punto poi che cosa vediamo? Dopo tutto questo, fratelli, vado un po' veloce perché vorrei chiudere questo aspetto questa sera di questa preghiera straordinaria. Ad un certo punto, adesso, c'è la presentazione del problema. Adesso Giosafat presenta il problema. Qual è il problema nello specifico di Giosafat e del popolo? Questi tre popoli. Adesso li cita, non prima, li cita adesso. Perché se è vero tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e non lo ripetiamo per brevità e per sintesi, adesso, dice Salomone, c'è questo problema. E ci parla appunto di questi tre popoli, gli Ammoniti, i Moabiti e quelli del Monte Seir, i Maoniti, che in realtà, fratelli, come vi ho anticipato forse la settimana scorsa, fanno parte questi Maoniti del ceppo di Edom, quindi di Esaù, che sono tre popoli, fratelli, nei confronti del quale il popolo di Israele si è comportato con assoluta correttezza. Sapete perché, fratelli? Perché quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto e doveva percorrere l'itinerario che Dio stabilì per entrare nella terra promessa, ad un certo punto Una delle tappe di questo itinerario, sapete che cosa prevedeva? Il passaggio attraverso questi paesi, cioè i Moabiti, gli Edomiti e anche gli Ammoniti. Ma il Signore fu chiaro nei confronti di questo popolo di Israele, affermando che non avrebbero dovuto toccare nemmeno un'unghia, perché questi popoli, a questi popoli Dio aveva delimitato delle aree ben specifiche su quale Israele non avrebbe dovuto calcare e rubare nemmeno un'unghia e prendersi e muovere guerra. Questo lo potete leggere per brevità, non lo possiamo leggere, in Deuteronomio capitolo 2. Leggete questo passaggio che è veramente toccante, perché voi vedrete come questo popolo rispetta le direttive, rispetta le indicazioni del proprio Dio, cioè di non muovere guerra e di non creare disordine in questi territori, perché sono territori che Dio aveva dato a questi popoli. Ora che succede, fratelli? Che nonostante la correttezza, nonostante, fratelli, il rispetto del popolo di Israele alle indicazioni di Dio, che cosa ha adesso in contraccambio Israele? Questo atteggiamento di sfida e di minaccia. Questo che cosa significa, fratelli? Che in questa preghiera, Giosafat e tutto il popolo non ha delle pendenze nei confronti di Dio né nei confronti degli altri popoli, ma ricorda l'integrità che gli antenati avevano manifestato nel rispetto delle indicazioni di Dio. E quando, fratelli, una preghiera si umilia davanti a Dio, riconosce anche il bene che si è fatto nei confronti delle persone, fratelli. E questo perché il Signore ama la sincerità, ma dove l'ama la sincerità? Dalle nostre labbra? No, dal nostro cuore. E quando noi ci siamo impegnati nel fare del bene verso il prossimo, purtroppo non sempre il prossimo ci ricompensa con la stessa moneta, ma tante volte quel bene che noi abbiamo fatto si trasforma anche in qualcosa di diverso. Ma quando noi, a motivo dell'integrità della nostra vita, ci siamo comportati rettamente e non abbiamo fatto del male al nostro prossimo, possiamo e ci ritroviamo ad affrontare certe battaglie, come quella che stava affrontando Giosafat e il popolo di Giuda, possiamo avere la certezza di sapere, fratelli, che anche se veniamo minacciati da persone verso cui abbiamo fatto del bene, c'è il nostro Dio, che è il sommo giudice, il quale darà sempre la giusta retribuzione. Infatti, questa battaglia, come vedremo settimana prossima, non è la battaglia di Giosafat, non è la battaglia di Giuda, perché è la battaglia del Signore. Perché? Perché questa battaglia va contro l'onore di Dio. E quando c'è l'onore di Dio in ballo, ogni vero servitore, ogni strumento di Dio e il popolo di Dio può stare tranquilla che quella battaglia non è la sua, ma è la battaglia di Dio. Infatti, che cosa dice i diversi appelli che troviamo nella scrittura? Non fate le vostre vendette, ma date a Dio, ma lasciate che l'ira di Dio ripaghi con la sua giusta retribuzione. Perché, fratelli, quando è una roba che viene lasciata nelle mani di Dio, noi sperimentiamo una pace, una serenità, e questo lo vedremo nei prossimi passaggi, che ti permette di avere l'assoluta confidenza del fatto che la guerra è di Dio. È perché il giusto retributore è il Signore e non siamo noi. Allora, fratelli e sorelle, di fronte a questo scenario, a un certo punto Giosafat dice questo: noi non sappiamo cosa fare. Appunto, il titolo delle nostre riflessioni: non sappiamo cosa fare. Ci sono delle situazioni che, come abbiamo ricordato settimana scorsa, sono fuori il nostro controllo, che non riusciamo a gestire. Ma quando le deponiamo ai piedi del Signore, sappiamo che abbiamo fatto la scelta migliore. Allora, fratelli, prendiamoci, portiamoci a casa questa preghiera solenne da parte di Giosafat, intrisa di valori spirituali, affinché nel momento dell'avversità non soltanto possiamo guardare al bisogno di gettare il nostro peso, ma guardare la grandezza di Dio. A Lui sia la gloria. Amen.
Grazie.